Continuiamo con il messaggio di un fratello, diciamo la iniziale S, un fratello carabiniere. Ciao fratelli, voglio chiedere, i due testimoni nei tempi della fine, in quale nazione profetizzeranno? Grazie e saluti a fratello Giuseppe. E PS, venerdì 29 marzo parto per Israele, speriamo bene, pregate che Dio mi assista, grazie. Quindi abbiamo pregato per lui e ci ha raccontato un po' i progetti che sta facendo lì in Israele.
Grazie Signore, quindi devo andare a Israele per lavoro di polizia, insomma.
Sì, sì, sì.
Vabbè, quello che possiamo dirvi ve lo diremo, quello che non vi diciamo è perché non possiamo dirvelo, compreso il nome.
Quindi lui già si trova in Israele, è andato 2 giorni fa e è partito. Già si trova
già partito,
in Israele.
Sì. Mm-hmm. Quindi si trova già in Israele, no?
Sì.
Grazie Signore, adesso... pregheremo per lui oggi, che il Signore lo proteggi. Va bene, Dio ti benedica, dolce S, la tua permanenza in Israele. E vi sarebbe sapere, se potresti farmi sapere, fratellino, quando se mi puoi dare le tue impressioni lì, come vanno le cose in Israele, la sicurezza sulle strade, lo spirito della città. No? Domanda molto semplice, in quale nazione profetizzeranno i due testimoni? Allora, va bene, prima risposta è questa, che i due testimoni profetizzeranno nella nazione stessa dove Dio ti ha mandato, in Israele. Va bene? Semplice. Non, non devi andare lontano, se ci sei.
Sei
sulla nazione dei tuoi testimoni di Apocalisse 11.
E devi dimostrarlo, sorry. Come lo sai che è in Israele?
E vai a Apocalisse 11, è scritto lì.
Dove?
Apocalisse 11 dice che è Israele. Beh, non lo dice Israele, però ci puoi arrivare con l'algebra.
Ok, facciamo l'algebra allora.
Allora, i due testimoni profetizzano per quanto tempo?
3 anni e mezzo.
3 anni e mezzo. Che è il periodo della?
Tribolazione.
Tribolazione, perché la bestia, che combattono contro la bestia, deve andare verso 7. Perché non dice Israele, così dobbiamo arrivarci a passettino alla volta. E poi lo capirete da soli, perché è Israele. Che non si può insegnare una cosa perché è la mia opinione. No, devo vedere cosa dice la Bibbia. La Bibbia dice tutto, va bene? Basta solo studiarla. Capito? Non servono tante opinioni, vi assicuro. Serve studio biblico. E allora, chi ce l'ha 7?
Io. Vai. Apocalisse 11:7.
Ecco, questa scrittura ci porterà piano piano a capire... che si tratta di Israele, come lo capiamo? Adesso ci arriviamo.
E quando avranno terminato la loro testimonianza,
i due testimoni,
la bestia che sale dall'abisso,
chi è questa qua? Questo qui è l'anticristo, no? Lo stesso, perché Apocalisse 2:3 parla di 42 mesi, 1260 giorni, che è lo stesso periodo di Apocalisse 13:5, che dice che diciamo la bestia ha potere per 42 mesi, gli stessi 42 mesi di Apocalisse 11:2-3. Quindi sta parlando della stessa bestia, l'anticristo. Andiamo.
Allora, verso 7 continuiamo. La bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà.
Allora, loro chi?
I testimoni.
I due testimoni, quindi saranno, dopo 3 anni e mezzo di profetizzare, saranno uccisi i due testimoni, d'accordo?
Mm-hmm.
E loro già lo sanno.
Sì.
Ecco, è interessante quando Dio ti profetizza, tu sarai ucciso. E lo dico, domani veniamo uccisi. Forza, fratello.
Vai.
Le ultime profezie. Ti immagini lo spirito. E adesso parleremo anche di quello, perché c'è una sorella che ha scritto anche lei su questo, no?
Sì, quindi sì. Dopo sì.
Adesso abbi pazienza che ascoltiamo cosa dice la sorella e poi rispondiamo anche a te, tutte e due, soggetto interessante per tutti i fratelli. Allora, come sappiamo che si trova in Israele? Allora, i due corpi, vengono uccisi, vai avanti dove dice i due corpi morti, i due corpi giacciono, 3-4 scritture avanti.
Verso 8,
sì. I loro cadaveri giacciono sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma e Egitto.
Quindi la piazza, qual è il centro della città?
Sì.
Va bene, e sarà magari, il tempio non c'è ancora, devono costruirlo. Magari sarà la piazza davanti al tempio. Certo che c'è la piazza adesso, però c'è già la piazza di Gerusalemme.
Sì, sì.
Però magari sta parlando di un'altra piazza, la piazza che che dove ci sarà il tempio, perché loro profetizzano per 3 anni e mezzo questi qua. I loro cadaveri giacciono nella piazza della grande città. Allora, che spiritualmente?
Che simbolicamente si chiama Sodoma e Egitto.
Sodoma ed Egitto. Allora, Sodoma sarebbe Sodoma e Gomorra, no? Mm-hmm. L'Egitto sarebbe il posto che gli ebrei erano schiavi, quindi vuol dire tutto negativo.
Sì.
Peggio di Egitto e Sodoma non c'è niente in questo mondo. Va bene? Però dopo cosa dice? Dice una cosa interessante che ci dà in questa algebra, ci fa capire di quale città sta parlando. Allora, avanti a leggere.
Dove anche il loro signore è stato crocifisso.
Alto là chi va là. Dove anche?
Il loro signore è stato crocifisso.
E dove è stato crocifisso Gesù? A New York?
No.
Al Vaticano?
No.
A Firenze?
No.
In Cina? Dove è stato crocifisso Gesù?
A Gerusalemme.
Oh, e questo cosa ci dice questo? Che la risposta per questo dolce fratello, che ha fatto interessante domanda, è che i due testimoni profetizzeranno dove?
A Gerusalemme.
A Gerusalemme, quindi Israele, d'accordo?
Infatti in quei tempi
quindi
ci
non
sarà...
lo dice Israele, però te lo dico io, cioè lo dite anche voi, cioè è chiaro, no? Dove è stato crocifisso Gesù? A posto?
Quei tempi ci sarà anche il tempio costruito dagli ebrei. Tu credi che questi due saranno proprio nel tempio?
Vabbè, questo non lo so. Saranno nel tempio, fuori del tempio, cioè dentro il tempio non credo che l'anticristo li fa entrare, perché l'anticristo sarà in controllo del tempio. Ah. Perché già avrà deposto l'abominazione della desolazione, perché io credo che sia un computer.
Mm-hmm.
D'accordo? So che una volta l'ho detto in Italia tanti tanti anni fa, ci sono offesi, mi ha chiamato falso profeta, dove lo dice che è un computer, che va bene, mettiamo una parola, probabilmente, d'accordo? Se non è un computer so che sia la statua di Buddha, scusa. Il mondo non adorerebbe il Corano, perché i cristiani non adorano. Non può essere la Bibbia, perché gli islamici non adorerebbero. Non può essere Buddha, perché sono i buddisti. Quindi che è una cosa che tutti già adorano, il computer. Va bene? Tutti lo accettano, gli islamici, cristiani, atei, religiosi. Il computer è accettato da tutti, d'accordo? Tranne per gli ebrei sarà un'abominazione. Non metti un computer nel tempio. Infatti si chiama abominazione. Allora, domande. Allora, chiedi fratelli se avete domande.
Sì.
Cominciate a mangiare email. Chiunque c'ha cose da chiedere, inviate per cortesia, che diciamo tra me ed Angela, diciamo Angela, rispondiamo.
Yeah. Io ho domande da parte di Rosanna. La sorella chiede: carissimi, ho letto molti passaggi dei topici e i video sull'Apocalisse e sono stupendi. Volevo fare una domanda. Tutti i flagelli della tribolazione sono mandati dai due testimoni per contrastare l'anticristo? Grazie, Rosanna.
Quindi Rosanna, quindi sullo stesso soggetto. Andiamo a Zaccaria 4.
Sì.
Zaccaria 4?
Sì, andiamo lì. Innanzitutto, per capire bene riguardo ai testimoni di Apocalisse 11, cominciamo a Zaccaria 4, 1 a 5. Qui ci fa... Bisogna cominciare da qui per capire chi sono i due testimoni, va bene?
Ok. Zaccaria 4, 1 a 5. L'angelo che parlava con me tornò e mi svegliò, come si sveglia un uomo dal sonno. Mi chiese: che vedi? Io risposi: ecco, vedo un candelabro tutto d'oro, che ha in cima un vaso, ed è munito delle sue 7 lampade e di 7 tubi per le lampade che stanno in cima. Vicino al candelabro stanno 2 olivi, l'uno a destra del vaso e l'altro alla sua sinistra. Io ripresi a dire all'angelo che parlava con me: che significano queste cose, mio signore? L'angelo che parlava con me rispose: non sai che cosa significano queste cose? Io dissi: no, mio signore.
Quindi i profeti, qui a Zaccaria, non capivano quello che profetizzavano. L'angelo gli dice: ma non lo capisci quello che stai profetizzando? No, mio signore. E che profeta sei? E perché erano chiuse le profezie? Sono state aperte per noi adesso. E noi adesso, con lo Spirito Santo, con un po' di applicazione e un po' di l'unzione di Dio, e dandoci una mossa, alzandosi dalle panche e mettendosi magari in ginocchio tutti i giorni, oppure... E così cominceremo a capire. Però dobbiamo cominciare, come a palla di neve, poco poco poco, di più di più di più di più, e alla fine L'Apocalisse diventa il libro, infatti l'Apocalisse è il libro più facile da capire, se hai preso il bandolo dalla matassa,
sì,
però.
Sì, sì, perché se no no.
Hai capito? È come un codice, capito? Il codice non lo indovini mai, mm-hmm, però quando, quando c'è la chiave tutto ha senso, sì, nell'Apocalisse sì. È così, d'accordo?
Sì.
Se tu interpreti le profezie nel modo giusto, diciamo, puoi saltare come un grillo, da profezia a profezia, perfetto, circolo perfetto. Però quando uno interpreta in un modo falso, vedi che arriva lì e la barca si arena, non va più da nessuna parte. Perché la profezia sia vera, devi essere in grado di collegarla a tutte le altre profezie e tutto ha senso. Però quando danno un'interpretazione che sembra logica, però da lì non vai da nessuna parte, non c'è collegamenti, vedi che è sbagliata. Allora, di qui devi saltare al verso 12 a 14.
Sempre da 12 a 14. Zaccaria 4?
Sì.
Versi 12 a 14. E per la seconda volta io presi a dire: che significano questi due ramoscelli d'ulivo che stanno al lato ai due condotti d'oro per cui scorre l'olio dorato?
Ok, adesso capiremo. Zaccaria non capiva. Allora richiedeva di nuovo. Terza volta che parla di questo. Avanti, 13.
Ed egli rispose e mi disse: non sai che significhino queste cose? Io risposi: no, signor mio. Allora egli disse: questi sono i due unti che stanno presso il Signore di tutta la terra.
Alleluia! Sono i due unti,
wow,
che stanno presso il Signore. Quindi questi già, tempi di Zaccaria, 400 avanti Cristo, già i due unti erano alla presenza del Signore. Cosa ci dice questo? Che questi qua sono due... erano due angeli, va bene, che Dio già conosceva prima che nascessero, che stavano già col Signore. Dio li manda, capito? Non li sceglie sulla terra, li ha scelti in cielo.
Ma come? Vengono dal cielo questi?
Certo, sono davanti al Signore di tutta la terra, come Geremia.
Non sono uomini?
Sono uomini, ma sono anime e spiriti che vengono dal cielo e che nascono.
Sì, però già alcuni dicono che questo è Elia e Mosè.
Sì, reincarnati.
Sì.
No, assolutamente
non
no.
Non è quello che dici.
Se saranno Elia e Mosè, saranno quello che Dio vuole, ma la Bibbia non lo dice però. Quindi io non metto la mano sul fuoco. Però come Dio disse a Geremia, capitolo 1, prima che tu nascessi io ti conoscevo già.
Sì, però Geremia era un uomo nato da bambino, cresciuto, imparato le vie del
Anche
Signore.
Anche questi lo stesso.
Anche questi sono
uguali,
uomini normali?
Ugualissimi, normalissimi.
Ah, ok. Non sono angeli?
Non so cosa erano in cielo, saranno stati angeli anche in cielo, però il Signore ha conosciuto Geremia prima che nascesse.
Sì.
Questi qui, ai tempi di Zaccaria, dice, stanno davanti al Signore tutta la terra.
Nello spirito?
Sì, in cielo.
Non fisicamente?
Insomma, col corpo spirituale in cielo. Che poi sono come Gesù, prima di nascere di Maria, dov'era?
Era con Dio.
Era con Dio, questo è lo stesso. Non erano Dio, ma erano con Dio.
Ma tutti noi stavamo con Dio prima di
tutti
nascere?
Tutti noi non lo so.
Devo chiedere.
Continua a chiedere, prima o poi ricevo la risposta.
Okay,
e quando la ricevi fammi sapere, per cortesia.
Okay.
Questi dice che erano davanti, erano i due unti che stanno adesso, 400 avanti Cristo, presso il Signore, tutta la terra. Questo ci dice che a volte il Signore manda messaggeri che erano già in cielo, va bene, in che corpo, e questo lo saprà il Signore, e che Dio li mandava qui, come appunto Geremia, come...
Sì, io l'ho preso questo come un modo simbolico di parlare, che hanno una unzione speciale, uno spirito speciale che viene da Dio.
E il simbolismo però indica sempre qualcosa, giusto?
Sì.
E allora questo qui che stanno presso il Signore, cosa indica? Che stanno preso il Signore, cosa vuoi che indichi,
sì,
scusa?
Sì,
cioè,
sì,
non
sì,
puoi
sì.
indicare il contrario.
No.
Il simbolismo deve indicare qualcosa, cara Angela. L'ha sempre preso simbolicamente, ma il simbolo cosa rappresenta? Un dragone sette teste rappresenta il diavolo con sette imperi mondiali. E questi qua cosa? Se non rappresentano che stavano con il Signore, cosa vuoi che rappresenti? Non c'è nient'altro da rappresentare. Due più due fa quattro, è simbolico?
No,
due più due
fa quattro,
non è simbolico. Non è che nella Bibbia tutto deve essere simbolico. Chi l'ha detto? Quando Gesù ha detto che ci dà la vita eterna, non è simbolico. Quando ci salva dall'inferno, non è simbolico, d'accordo? Quindi è una regola buona da andare. E quando un simbolo non è chiaro, prenderlo sempre in modo letterale. La Bibbia è un libro letterale.
Okay.
Va bene, quando dice perdona il nemico non è simbolico, cioè sarà meglio che lo perdoni. Quando dice non commettere adulterio non è simbolico.
Non è simbolico, no.
Se non vuoi una botta in testa da parte del Signore, sarà meglio che righi diritto. Allora.
Sì.
Allora, questo messaggio è sempre stato un mistero, questo messaggio. Non lo capiva neanche Zaccaria, e infatti non è mai stato spiegato nella Bibbia. Mm-hmm. Sarà spiegato in Apocalisse 11, che adesso noi lo studieremo, lo studiamo.
Okay.
E vai, Apocalisse, comincia dal verso 1, 11.
Apocalisse 11, 1. Poi mi fu data una canna simile a una verga, e mi fu detto, alzati e misura il tempio di Dio e l'altare e conta quelli che vi adorano. Ma il cortile esterno del tempio lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato alle nazioni, le quali calpesteranno la città santa per 42 mesi.
Ok, allora, mi fu data una canna simile a una verga. Quei tempi là non avevano il metro di misura con 100 centimetri.
Mm.
Va bene? Avevano delle canne. Allora, dice, prendi una canna, e misura il tempio di Dio. Allora, 1 Corinzi 3,16 cosa dice? Chi è il tempio di Dio? A memoria.
Il nostro corpo è il tempio di Dio.
Voi siete il tempio di Dio. Quindi, cosa? Quindi non sta parlando di misurare. Dio non ha bisogno di misurare le pietre. Lo sa già che queste sono. Quanti metri sono?
Sì.
Cosa sta misurando?
Non aiuta niente.
Se andando avanti a leggere, capiamo. Visto, intanto abbiamo capito che il tempio che stanno misurando sono le anime, perché il tempio siamo noi. Ci siamo fino a qua. Mm-hmm. E poi dice misura l'altare.
Sì.
E poi numera quelli che vi adorano. Numera, conta quelli che vi adorano.
E l'altare cos'è?
E l'altare. E andiamo a. Andiamo a Apocalisse. Andiamo all'altare e. Andiamo a Apocalisse, capitolo 6. E lo vediamo. Allora. Apocalisse 6, 9.
6-9.
Sì, è uno l'altare, Apocalisse, viene rappresentato dal il quinto sigillo del libro del futuro, del libro delle profezie. Il libro della profezia è chiamato il libro dei sette sigilli, si trova in Apocalisse capitolo 6. E al quinto sigillo vediamo l'altare, quindi leggiamolo.
Apocalisse 6-9. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che egli avevano resa.
Va bene, quindi allora, l'altare che c'era nel Vecchio Testamento, adesso c'è ancora l'altare, ma adesso l'altare del Vecchio Testamento, sacrificare gli animali, rappresentava, era il simbolo di qualcosa, perché adesso noi non sacrifichiamo sull'altare. E allora cosa rappresentava l'altare del Vecchio Testamento? Era un luogo di sacrificare animali. Sacrificare l'animale primario qual era? L'agnello. Rappresentava?
Gesù.
Gesù Cristo, va bene? E però non è stato solo Gesù a essere offerto in libazione come martire. Chi altro è stato offerto?
Anche Stefano.
Tutti i martiri. Quindi l'altare rappresenta uno Gesù e tutti i martiri.
Mm-hmm.
L'altare rappresenta quelli che muoiono per il Signore.
Wow.
Capisci? Quindi dice misura l'altare. Cosa sta dicendo? Misura quanti martiri sono morti e devono morire. Infatti cosa dice? Ritorna Apocalisse, ritorna al quinto sigillo del libro, Apocalisse 6-9.
Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che egli avevano resa.
Ecco, questi pregavano. Cosa pregavano? 10.
Essi gridarono a gran voce: fino a quando aspetterai, o Signore Santo e veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?
Ecco, perché Dio non risponde a questa preghiera? Infatti i martiri, come se si lamentassero. Fino a quando, Signore, cosa aspetti a vendicarti dell'ISIS, di questi islamici che uccidono cristiani, di questi preti pedofili, dei pedofili non preti? Di quelli che fanno le guerre dall'America, dalla Russia, quelli che fanno la bomba atomica, fino a quando, Signore? Non è che si stanno lamentando o mormorando, semplicemente sta mostrando che i martiri che sono stati uccisi aspettano il giudizio di Dio. Dio gli risponde, vai avanti a leggere.
11. E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro.
Non che forse, per disgrazia, se non riescono a nascondersi, potrebbero anche forse venire uccisi. No, dovevano, devono, chiamati, profetizzati, mandati da Dio ad essere
uccisi
come loro. Gesù fu mandato per essere ucciso. Dio sapeva che Stefano e Giacomo ed altri e tutti gli apostoli sarebbero stati uccisi e martirizzati, lo sapeva già, li ha mandati ad essere uccisi. Molti di noi siamo mandati ad essere uccisi, molti di noi siamo destinati ad essere uccisi. Chi? Quelli che si danno da fare, la sposa di Cristo. Un martire, non esiste un martire che non è sposa di Cristo. Infatti il martirio è la chiamata più alta che c'è. Chi ha paura del martirio non è degno. Cioè la paura l'abbiamo tutti, è logico. Mm-hmm. Ma chi cerca di sottrarsi al martirio, che si proprio lo evita, niente, non c'è la sposa di Cristo. La sposa di Cristo può avere paura della morte, dei leoni, delle torture, eccetera, ma non scappano. Non rinnega il Signore. D'accordo?
Sì.
Allora, torniamo al verso 1. Allora, qui dice di misurare il Tempio, cioè praticamente, devi, per capire meglio, devi cambiare la parola misurare con la parola contare, numerare, che appunto la ripete dopo, dice novera quelle che vi adorano, d'accordo?
Sì, sì.
Si capisce meglio. Quando dice misurare, come fai a misurare le anime? Le conti.
Sì.
D'accordo? Sta parlando come parabola.
Sì, anche nel versetto che ha letto prima, Apocalisse 6:11, dice finché fosse completo il numero dei compagni di servizio.
Ah, ecco, brava.
Anche qui il numero è contato.
Ecco, brava. Quindi dice finché è completo il numero, finché siano misurati, con la canna misuri, no? Cioè vuol dire conti quante anime vengono uccise. Cerchiamo di capire questa scrittura, che non è che... non sono così profezie buttate lì per... No, sono importantissime queste qui. Cosa ci dice questo? Che il rapimento non può venire se prima non muoiono un certo numero di martiri, non perché Dio si diverte, no, perché il loro sangue è necessario affinché la staffetta, la torcia del Vangelo, della salvezza di Cristo venga passata di mano in mano, di testimone a testimone, da martire a martire, da morto a morto, finché alla fine il numero sia completato, non il numero dei morti, quello secondario, ma primariamente il numero di
martiri.
No, l'ho già detto, quello è secondario. Il martirio è una cosa secondaria. Mm-hmm. Per quale scopo? Perché Dio accetta che i martiri vengano uccisi?
Per l'evangelizzazione,
per la salvezza
perduta
delle anime. Cioè c'è un numero di anime che devono essere salvate, capito? Allora, Atti 13:48 devi andare e poi mi leggerai Filippesi 4:3 per cortesia. Chi c'è Atti?
Atti 13:48. Gli stranieri, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero.
Ordinati a vita eterna, capisci? Mm-hmm. Cioè, non è che uno si salva perché è così per caso. No, Gesù ha detto, nessuno può venire a me se il Padre
non lo chiama,
non lo manda. Non ti salvi perché sei furbo, ti salvi perché Dio ha scelto che tu ti salvassi. Israele non può salvarsi, per 2000 anni che Israele non può convertirsi, tutta Israele.
Ma Dio vuole che...
Ha dovuto aspettare 2500 anni dalla profezia di Zaccaria fino al 2000 rotti, quando ci sarà il rapimento, che a Zaccaria 12 il Signore sversa spirito di grazia e Israele si salva. Dio che decide, Dio manda spirito di grazia.
Però c'è un'altra scrittura in 1 Timoteo 2:4 che dice Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità.
Sì, per un momento. Devono pentirsi. Israele non si vuole pentire.
Devono pentirsi.
Quindi quando Israele deciderà di pentirsi, Dio gli darà la possibilità di salvarsi. Pentimento e salvezza sono cose separate. Prima ti penti, battesimo nell'acqua, una volta rappresentato, adesso invece è rappresentato da Cristo. Adesso ti penti non davanti a Giovanni Battista, ti penti davanti a Cristo. Prima ti penti, A e B, Dio manda la salvezza, cioè Dio ti manda a Cristo. Allora, tutti quelli che erano scritti per la salvezza, destinati alla salvezza, si credettero. Filippesi 4,3, chi ce l'ha?
Io. Sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente e gli altri miei collaboratori, cui nomi sono nel libro della vita.
Capito? C'è un libro della vita, va bene, che ci sono, i nomi sono già lì, solo che molta di questa gente non è neanche nata ancora, per forza che Dio non poteva fermare il diavolo 1000 anni fa, la gente non è ancora nata che deve salvarsi. E allora dobbiamo sopportare il diavolo finché questa gente finalmente, tra aborti, controaborti e pillole anticoncezionali e diavoleria simile, riescono finalmente a nascere, d'accordo? E finalmente potranno giungere alla decisione, finalmente si pentiranno, si salveranno e finalmente alla fine verrà il rapimento. Il numero è stato, c'è un numero, cioè, no, i vostri capelli sono contati. Non è che uno si salva per caso. Il diavolo non potrà gettare all'inferno nessuna anima perché l'hanno abortito, perché è arrivato Hitler, perché hanno buttato una bomba atomica su Hiroshima. No, Dio salverà tutti quelli che sono nel libro della vita. Non è bello? Ok, non dimentichiamolo.
Grazie Gesù.
E allora, qui abbiamo scoperto cosa vuol dire Apocalisse 11, misurare, contare il Tempio e l'altare. L'altare, cioè i martiri, no? Dio li sta numerando, sta contando i veri adoratori, quelli che fanno parte del Tempio di Dio, parte dell'altare, parte del corpo di Cristo. Quindi c'è il corpo di Cristo, il Tempio e poi c'è l'altare, è diverso, capisci? Il corpo di Cristo c'è tutti i salvati, invece l'altare sono i martiri, questo è un livello più in alto. Questo come i 24 anziani che stanno davanti al trono di Dio, quel tipo lì più o meno. Okay, no? Quindi quelli che muoiono come martiri, diciamo, come la profezia dice, muoiono adorando. Va bene? Sì. Un martire muore adorando, non muore scappando, rinnegando il Signore. Quindi un martire non viene vinto dalla paura, non muore lamentandosi. Non cerca solo di salvarsi la pelle.
Amen.
E di, appunto, e questo sta parlando qui, misura l'altare. Misura quelli che adorano, misura il Tempio e misura l'altare. Vedi quella Vergine con olio, la Vergine senza olio, il salvato per il rotto della cuffia, il cliente che va da Gesù, accetta Gesù, si salva, poi ciao, Gesù tornerò quando mi serve, quando ho bisogno di te vengo a trovarti, qual è il tuo negozio, indirizzo scritto, benissimo, verrò col carrello della spesa, grazie Gesù, verrò quando mi fai comodo. No, questi qui sono pronti a morire per Gesù, questi sono i martiri che, cioè, non è che morire come martire è una tazza di caffè, no, devi sputare sangue, sudore, Gesù sudava come gocce di sangue, d'accordo? Non è semplice. C'è gente che nei campi di concentramento ebrei, abbiamo visto il film sul, come si chiama, il pianista, abbiamo visto il pianista, lo raccomando a tutti, di Roman Polanski. Abbiamo visto quei ragazzi e tutti hanno spalancato gli occhi, ragazzi. Gli ebrei, torturati, uccisi dai nazisti, dicevano: io non credo più in Dio, non voglio più Dio. Dio permette questo, io non lo voglio più. Quindi il martire è uno che supera la prova della fede, uno che è lì, che viene torturato, ucciso e Dio non interviene. Però ricordatevi questo, vi ho sempre detto, se qualcuno sarà sotto tortura, Gesù verrà. Non sarà troppo dura.
Grazie.
Non sarà troppo dura.
Amen.
Va bene, come quando hanno messo sul rogo, hanno bruciato quel santo e c'è andato uno che è andato a chiedergli: senti, è vero che ho sentito che Dio aiuta quelli che bruciano vivi, cioè ai tempi della Inquisizione Cattolica. E dice: sì, è vero. E non hai paura che adesso ti bruceranno? No, Dio verrà a aiutare anche me. Allora l'uomo gli ha fatto una domanda, dice: senti, mentre te bruci, mentre bruci, fammi sapere se veramente Gesù ti sta aiutando. Alza un dito e saprò che Gesù ti sta aiutando, che non è troppo difficile. Allora gli è andato fuoco, storia vera, gli è andato fuoco e questo bruciava e magari gridava anche, non lo so, ma e allora lui si è avvicinato per vedere la sua mano, che e questo ha visto due dita. Un doppio Cristo.
Wow.
Doppio Gesù.
Amen.
Grazie, alleluia.
Signore. Amen.
Gesù sarà lì, ragazze. Gesù Amen. C'è. Gesù ci sarà. Sì. Gesù è uno che non manca l'appuntamento. Va
Amen.
Bene?
Grazie, Signore.
Va bene. Siete stati magari bidonati da una fidanzata, un fidanzato, un appuntamento, no? Non sono arrivati. Gesù no. Lui è lì che vi aspetta.
Amen.
D'accordo?
Sì.
Allora, torniamo alla domanda di Rosanna.
Ok.
Cos'è che chiedeva lei?
Aspetta, diceva...
Tutti i flagelli
della tribolazione sono mandati dai due testimoni per contrastare l'anticristo? Cioè, sono loro che mandano... Abbiamo studiato anche nel periodo della tribolazione, sono le sette trombe con sette flagelli, questi disastri che succedono, sono sempre i due testimoni che li mandano?
Beh, quelli scritti in Apocalisse 11, sì.
In Apocalisse 11, dove parla dei due testimoni?
Sì, quello che dice Apocalisse 11, 5 e 6, sì, sono sempre loro. Però non è che tutti i flagelli del mondo attualmente vengono da Dio. La maggior parte viene dal diavolo. Ogni tanto Dio può mandare un flagello come giudizio.
Ma visto che questi profetizzeranno per 3 anni e mezzo, tutta la durante della grande tribolazione, e sempre durante la tribolazione ci saranno le sette trombe e i sette flagelli degli angeli, quando suonano la tromba c'è un disastro che succede, e sono loro che li mandano?
E questo non lo specifica la Bibbia, questo non è detto, no? Questo non... non so se tutti i flagelli dell'Apocalisse li manda Dio, no? E alcuni, non lo so, può anche essere, cioè, semini male, mieti male, però io, adesso io mi concentro sui flagelli di Apocalisse 11. Puoi leggere 5 e 6?
Apocalisse 11, 5 e 6. Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. E se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Essi hanno il potere di chiudere il cielo, affinché non cada pioggia, durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello, quante volte vorranno.
Sì, questi flagelli sono tutti di loro. Cioè, è l'unico modo per mantenere il diavolo, l'anticristo, sotto controllo, altrimenti distruggerebbe tutta la Chiesa. Capisci? Invece deve tenere il diavolo abbastanza occupato con questi flagelli, così che non ha tempo di andare nel deserto a cercare la donna nascosta nel deserto e distruggerla. Quindi questi sono diversivi che nelle guerre, anche normali, convenzionali, li fanno. Creano un diversivo, un'emergenza... specialmente con gli attentati, fanno saltare i ponti, i treni, così che il nemico è così occupato, che, capito? Vabbè, quindi questi e loro manderanno questi flagelli di maniera che, specialmente quando cercheranno di ucciderli, infatti dice fuoco esce dalla loro bocca e li brucia, quindi l'anticristo manderà elicotteri, caccia bombardiere, loro con la bocca lanciano, cioè più che non è che il fuoco esce dalla bocca, io non credo, comandano, come Elia, non è che il fuoco gli usciva dalla bocca Elia, però dalla bocca gli usciva il comando,
sì.
E vediamo nel secondo libro dei Re, capitolo 1, due volte è chiamato fuoco dal cielo e ha già ucciso un centinaio di soldati, va bene?
Sì.
Va bene, e quindi questi due profeti comunque, come abbiamo spiegato nel corso biblico, cioè... lo spiego in due parole di nuovo. L'olivo rappresenta l'olio d'oliva, no? Usato dalle lampade antiche per illuminare, quindi non è che sono simboli a caso. Questo. Questi due profeti sono come due alberi di olivo, come simbolicamente, perché? Perché forniranno con il loro profetizzare, forniranno l'olio spirituale,
wow.
Cioè che alimenta le lampade dello spirito nei cuori di quelli di noi che saranno attivi e che testimonieranno e che profetizzeranno durante tutto il tempo della tribolazione di 42 mesi. In quale chiesa andiamo questi 42 mesi a ricevere la verità? Nessuna. Sarà tutto sotto controllo del Papa, del Vangelo di prosperità, gente con macchia della bestia. Non ci sarà una chiesa come adesso in Cina o nella Russia stalinista. Quale chiesa dà la verità? Ma no, saranno lì a lodare, a leccare i piedi a Stalin, a Mao Zedong, Xi Jinping è l'anticristo che viene, non ti daranno, anzi ti denunciano, se c'è, quindi non puoi andare. Allora chi ci dà la verità? E allora Dio c'è questi due profeti che profetizzeranno, cioè un po' come facciamo noi Radio Blast, che profetizziamo contro tutti quello che il Signore ci mostra, e ci sono altri meglio di noi, per amor di Dio. Cioè, lungi da me dire che sono l'unico, no, no, assolutamente, io sono il più piccolo, va bene? Quindi nei 42 mesi di tribolazione questi due profeti, va bene, profetizzeranno e diranno pane al pane quello che succede, senza paura che vengano uccisi, perché sanno già che saranno uccisi. Vabbè, ma anche se io e te sappiamo che ci uccideranno perché stiamo dicendo queste cose su Radio Blast, Dio non voglia che annacquiamo il sì. messaggio così che almeno non ci uccidano. No. Ma che discorso è questo? Dovremmo morire.
No.
Caspita, dovremmo morire lo stesso, se non altro di vecchiaia decrepita. Va bene, cosa stiamo qua a cercare di salvare la pellaccia?
No.
Ma Dio ci aiuti. Sì, avremo paura, d'accordo, si possono tremare le gambe, ma che il cuore deve rimanere fermo però,
sì.
Gli occhi fissi su Gesù, va
il
bene?
Messaggio deve essere dato perché può salvare tante altre vite, anche se si perdono due.
Va bene, allora questi 42 mesi di tribolazione, questi qui non ci sarà Radio Blast o Radio del Vangelo di, non so, di Milano, di Firenze, ci saranno questi qui. Queste saranno la radio del Vangelo, Radio Blast, radio di Dio, radio di Cristo. Sono questi. Quello che diciamo noi, anche loro diranno quello che succede molto meglio di noi, naturalmente. E diranno quello che succede. Ci sarà questo politico, suo nome signore eccetera del diavolo, non è il signore eccetera. Lui è il diavolo, lui è l'anticristo. E lui gli manderà aerei, elicotteri, bombardali, perché saranno, virgolette, terroristi questi qua, tanto più che mandano catastrofi, disastri nazionali, manderanno terremoti, maremoti, cambieranno l'acqua in sangue, Apocalisse 11, 5, 6. Quindi l'anticristo avrà, virgolette, le prove che sono terroristi. Allora avanti con gli elicotteri, aerei, bombardali, questi qui mandano fuoco e li bruciano, sarà uno spettacolo incredibile. Vedere questi aerei che saltano nel cielo, tanto che l'anticristo dice, alt, qui fa poco mi finiscono gli aerei, fermi lì, e sono lì a, non possono muoversi, perché questi qui non scherzano, questo qua addirittura dice, io questi qui sai che non porteranno ombrelli, non avranno ombrelli questi, perché dice quando loro vogliono parlare, bloccano le piogge.
Ah.
E lo dice Apocalisse 11, quando profetizzano non piove. Perché? Perché non hanno voglia di bagnarsi. Cioè questi qua sono, non scherzano questi, caro mio, sarà meglio che ascolti, che ti metti in riga. Allora, e questi qua avranno il compito di Dio, no? Di spiegare al mondo cristiano, specialmente a quelli che non capiscono le profezie, spiegherà di cosa sta veramente avvenendo, perché tutti i media faranno solo propaganda a favore delle bugie sataniche del momento, che i media ripeteranno le bugie del diavolo, perché tutti i media saranno sotto controllo dell'anticristo e sotto controllo del suo marchio della bestia, quindi non vi sarà nessuna opposizione ufficiale, chiunque protesta viene ucciso. Come i tempi di Hitler, va a protestare contro la Gestapo, protestare contro Hitler, non potevi. Va a protestare contro Stalin. Stalin ti uccideva senza neanche protestare. Hai visto quel film di Roman Polanski, abbiamo visto qualche giorno fa, che c'era tutto allineati gli ebrei, questa giovane donna, ragazza, avrà avuto 20 anni, che vuole metterci i treni e portare via, e gli fa, dov'è che ci portate? E Gestapo gli ha messo la pistola alla testa, gli ha sparata, l'ha uccisa, domanda sbagliata.
Wow.
Ha visto? Il film l'ha mostrato, ed era anche peggio di così. Ha fatto una domanda sbagliata, gli ha sparato in testa, una ragazza di 20 anni, uccisa. E la Gestapo faceva così, faceva anche di peggio. Va bene? Quando viene l'anticristo, ha detto Gesù, leggilo, Matteo 24, 21 e 22, sarà peggio di così. Chi l'ha detto? Il fratello Giuseppe? No, fratello Giuseppe no, l'ha detto Gesù.
Matteo 24, 21 e 22.
21 e 22.
Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe.
E sarà abbreviato a 42 mesi.
ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati.
Nessuna carne scamperebbe. Va bene? E com'è che dice non è mai stato prima dall'inizio del mondo?
Quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà.
Quindi sta arrivando una cosa che neanche Hitler, Stalin, Mao Zedong erano così. Peggio ancora di quei tre diavoletti messi insieme, ha detto Gesù. Perché? Perché ci sarà non Stalin, ci sarà il diavolo incarnato. Cara mia. Sì. Quindi ragazzi, è inutile sperare che Salvini salva l'Italia. Dio lo benedica Salvini, farà quello che potrà. Mm-hmm. Pregare per lui, perché parlano di fare attentati qua e là. Però Salvini è un po' la grazia di Dio in questi tempi. Perché il diavolo, perché il Papa non prenda tutto il controllo, Dio gli ha messo un antagonista, Salvini, e gliele suona al Papa, stai zitto in Vaticano e silenzio, Dio benedica Salvini, va bene? E allora, vediamo Apocalisse 13, 15 al 16, perché non ci sarà opposizione ufficiale, chiunque protesta sarà ucciso, e quindi Dio avrà questi due testimoni oltre a 144.000, che questi qui secondo me sono i capi, i leader, sono i due pastori dei 144.000 secondo me questi qua. Va bene, in tempo quando la verità non c'è, ci sarà solo la verità del diavolo, i media. Va bene, Apocalisse legge 13, 15,
Apocalisse 16. 13, 15 a 16. E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine della bestia parlasse, e di far sì che tutti coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi. Inoltre faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra o sulla loro fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi aveva il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome.
Il numero è?
Qui sta la sapienza. Chi ha intendimento conti il numero della bestia, perché è un numero d'uomo e il suo numero è 666.
Va bene, poi ci avrà delle affinità col 666, capiremo che lui è l'anticristo. Va bene, quindi in questo periodo, va bene, Dio ha bisogno di una voce e sono questi due profeti. Cioè i media che riporteranno quello che loro dicono, indirettamente i media dell'anticristo diranno a noi quello che succede. Mm-hmm. Che i media diranno, questi terroristi dicono che questo o quell'altro, ma non ci credete perché il grande politico, eccetera, dice di credere a lui, però loro dicono questo, quindi lo presenteranno sotto cattiva luce, noi capiremo che invece qual è la verità, no? Quindi in questo tempo l'anticristo ucciderà ogni voce che è dissonante, no? E allora Dio riveste questi due profeti di una grande e invincibile potenza per tenere sotto controllo gli eserciti e le forze dell'anticristo attraverso i disastri. Per esempio Hitler aveva il suo Gestapo e così l'anticristo avrà i suoi, cioè per esempio l'Aerogen Force, che è già in preparazione, che sarà usata al momento opportuno. Quindi per questo Dio fornirà questi poteri eccezionali, come fece con Mosè in Egitto, con Elia. Questi due profeti, contrariamente, comunque, attenzione non, a certe dottrine in voga oggi, non saranno la reincarnazione di Mosè e di Elia.
Sì.
Ma questi due profeti, che non sappiamo affatto se sono Mosè ed Elia, o che se sono con lo spirito di Mosè ed Elia, non lo sappiamo, forse sì, forse no. Mm-hmm. Certamente non saranno Mosè ed Elia perché la reincarnazione non c'è mai stata nella Bibbia, quindi perché devono essere loro? Dovrebbero reincarnarsi. No, sono due spiriti, no, non sono due spiriti perché l'anticristo li uccide. Come detto prima, credo che questi due saranno i leader dei 144.000 che vediamo in Apocalisse 7. Va bene, abbiamo già letto prima che il fuoco esce dalla bocca, chiunque, mm-hmm. chiunque cerca di ucciderli. E poi il verso 7 vediamo che è terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso, cioè l'anticristo ha uno spirito che è un demone che vive nell'abisso. Cos'è l'abisso? Una prigione. In Giuda 1.6 mostra che c'è un abisso dove i demoni sono tenuti incatenati. L'anticristo esce di lì, entra nel corpo di un politico che sarà l'anticristo ed ecco. E poi abbiamo visto prima che muoiono dopo tre giorni e mezzo diciamo, Signore, ma leggilo verso 11.
Apocalisse 11:12. Ma dopo 3 giorni e mezzo, uno spirito di vita procedente da Dio entrò in loro. Essi si alzarono in piedi e grande spavento cadde su quelli che li videro. Ed essi udirono una voce potente che dal cielo diceva loro: «Salite quassù!» Essi salirono al cielo in una nube e i loro nemici li videro.
Caspita! I loro nemici li videro, già, ah, la peppa, dice, qui, qui è grave la storia. Come? Questi qua che avevano tormentato tutto il mondo sono risorti. E ti immagini questi qua, che tutti contenti, finalmente abbiamo ucciso i terroristi. No, sono risorti. E là, sono veramente alieni questi qua. Infatti è fuori di questo mondo, però non alieni dischi volanti, questi sono alieni come Gesù, cioè non alieni, sono del regno di Dio. Alleluia.
Amen.
Domande?
Sì. Una domanda da parte di Patrizia, che ha scritto pochi minuti fa, e dice: cari fratelli, i due testimoni verranno però visti da tutto il mondo, non solo da quelli in Israele. Baci, Patrizia.
Sì, dice,
perché abbiamo risposto al fratello prima che questi due profetizzeranno in Israele, però dice in Apocalisse 11 che tutto il mondo li vedrà.
Sì, quindi cosa chiede questa sorella?
Non solo Israele li vedrà.
Lei cosa chiede esattamente?
E questo è il commento che ci ha inviato, quindi se puoi spiegare come mai saranno
solo... Non è una domanda, è un commento.
Sì. Come mai saranno solo in Israele? Perché non solo Israele li vede, dice tutto il mondo li vedrà.
Beh, leggi quella scrittura. Leggi dove dice tutto il mondo li vedrà.
Apocalisse 11:9. Gli uomini di vari popoli e tribù e lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non lasceranno che siano posti in sepolcri.
Ah, ho capito, quindi lei sta dicendo come fanno a essere solo in Israele se tutto il mondo li vede.
Mm-hmm.
È semplicissimo. Questa è una profezia potentissima che 2000 anni fa la Bibbia ci diceva che sarebbe esistito il sistema di comunicazione, televisione satellitare, intercontinentale. Quindi persone di vari popoli, varie tribù, varie lingue, varie nazioni vedranno i loro cadaveri. C'è solo un modo, e questo è il mondo visione. Le videocamere della CNN, dell'Anticristo N, dei posseduti N, sono tutti puntati lì su di loro e tutti saranno contenti. Finalmente i due terroristi sono morti. Il nostro grande leader, che ci ha regalato anche il microchip nella zucca, ha vinto. Oh, come siamo contenti. Adesso sono talmente contento che mi vado a ubriacarmi e prendo un altro microchip. Contentissimi. Se non che... E dopo 3 giorni e mezzo udire una voce che dice: pss, pss, salite quassù, verso 12. E salirono al cielo in una nube e i loro nemici
li vedranno.
No, li videro. Ah, e li caro vedono. Mio, e in quell'ora ci fu, giusto per mettere i puntini sulle i, cosa pensava Dio, ci fu un gran terremoto, eccetera, eccetera.
Quindi questi due saranno visti da tutto il mondo, ma non perché loro vanno in tutto il mondo a profetizzare,
no,
ma perché i media trasmetteranno immagini con questi.
E certo, perché ci saranno lì, tutte le telecamere del mondo trasmetteranno via satellite, no? Capito? Perché dice verso 3, concederò a miei due testimoni di profetizzare, profetizzeranno vestiti di sacco 3 anni e mezzo. E poi i loro corpi giaceranno nella grande città che è Gerusalemme. Quindi questi qui non possono viaggiare, so prendere l'aereo, a comprare il biglietto, prendere l'autobus, prendere l'aereo, va all'aeroporto. E che scherzi?
No.
Quelli sono lì, in certo senso, sono lì, vivono lì. Che non credono neanche che prendano il taxi. Ci vuole il marchio della bestia a prendere il taxi. Vivono lì vicino e nessuno può avvicinarsi perché questi non scherzano. Capisci? Sai quel tralice dell'alta tensione, chi tocca muore? Chi si avvicina a loro, loro, capito, fanno un pisolino, gli angeli intorno a loro, dice: svegliati, si sta avvicinando uno squadrone, una divisione di carri armati. Ah, ok, di nuovo, c'è una testa dura, questa è durissima. Vanno lì, tutti i carri armati saltano per aria. va bene, e l'anticristo dice, ah, questo è meglio che mi do una calmata, questi qua non scherzano. Cioè, l'anticristo capirà presto quello che Faraone ci ha messo 11 piaghe, compreso il Mar Rosso, no? Perché quando l'Egitto, che l'Egitto era una potenza mondiale, perché chi l'ha fatta diventare potenza mondiale? Giuseppe,
sì.
Capito? E però quando non gli è più servito al Signore, il Signore gli ha messo colpo di grazia e ha perso l'esercito. Persino Faraone è morto, va bene? Contrariamente al film 10 comandamenti, cioè, no, Faraone è morto, va bene? Infatti è scritto nell'Esodo, è morto il Faraone lì. Va bene. Angelina, sì. C'è altre domande?
No, sembra un film. No,
ma bene, guarda, sì. I più belli film, io non so, vanno a inventarsi stupidaggini. I più belli film sono, prendete la Bibbia, ragazzi. Sì. Guarda, mio, purtroppo io non ho case cinematografiche a Hollywood o a Cinecittà Roma, non c'ho. Se no, caro mio, la Bibbia sarebbe capito, il più grande trama, il più grande scritto, il più grande copione, la verità. Non c'è, infatti prendi Zeffirelli, ha fatto il film su Gesù di Nazareth, il film che secondo me è ancora il più grande capolavoro, un pochettino l'antica, ma caro mio, c'è lo Spirito di Dio, va bene, lascia perdere questi film moderni che il messaggio sono i cadaveri, il sesso, la violenza, queste buttatele nelle rogge. Allora, grazie, Angelina.
Sì, ci fermiamo qui allora con il messaggio.
Sono le 16, sono le 4 e mezza in Italia.
Non lo so, hanno cambiato ora, non lo so adesso.
Ma quello che sarà, sarà quello che sarà.
Non lo so.
Io non so che ora avete lì, 5 ragazzi.
5 e mezzo, credo 5 e mezzo.
5 e mezzo, come sì. Insomma, se non uno l'altro. Oh, signore, 4 e mezzo e 5 e mezzo, cosa cambia per il Signore? Mm-hmm. Un giorno come 1000 anni, figurate.
E volevamo ancora pregare per i fratelli ammalati.
Benissimo, allora quindi, quando siamo pronti mettiamoci sul serio.
Fra poco preghiamo. RadioBlast.net offriamo un ispirante corso biblico profetico gratis, con tante risposte sui temi di salvezza, evangelizzazione, matrimonio, come imparare e praticare la guarigione miracolosa, protezione nel tempo della fine, dal crollo finanziario mondiale e dalla tribolazione. Inoltre suggerimenti pratici sui migliori luoghi di rifugio lontano da zone nuovo ordine mondiale e tanto altro. Potete richiederlo a info@radioblast.net. Dio vi benedica.